quando una persona non lavora, che c'è nel settimanaggio, del mese, del futuro anno, no? Sono delle cose che si perdono velocemente. Ora, senza... c'è qualcuno che ha sbagliato un giorno, vabbè, immagino che anno, lo sappiate, anche la stagione. In che mese? Qualcuno ha sbagliato? No. La data di oggi? Sapevate tutti? Che giorno della settimana è oggi? Quindi è facile. Poi c'è anche una differente usabilità, no? Uno sa che lunedì perché viene la domenica, insomma. Orientamento nello spazio, altro problema. La capacità di orientarsi va spesso in crisi abbastanza presto e voi sapete, insomma, può essere pericoloso perdere l'orientamento, non saper tornare a casa e che talvolta nelle comunità di anziani anche senza un Alzheimer, no? Però ci può essere un deterioramento cognitivo che consiglia di fare dei training per aumentare l'orientamento. Poi dopo c'è la memoria verbale, registrazione di parole, la memoria, l'attenzione e il calcolo, quindi chiede di... calcolo, sì, vabbè, contando all'indietro, anche se come notavate voi c'è anche un errore. Poi c'è la rievocazione, quindi la capacità di rievocare materiale elaborato da poco, quindi qui stiamo ancora parlando di una memoria pure episodica. Linguaggio, quindi so definire, so ripetere, so cercare le parole corrispondenti a un certo oggetto. Grafia costruttiva, tutto disegno, no? La capacità di produrre questi tavoli che ci sono. Andiamo con la vice, punteggio totale compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 30. Un punteggio uguale a 0 e 18 è indice di una grande progressione delle abilità cognitive. Un punteggio compreso tra 18 e 26 è indice di una progressione moderata a lieve e un punteggio uguale a 25 è considerato borderline. Da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva. Ora, senza voler andare a diagnosticare tutti i nonni, no? Perché sono o tutte le persone con cui abbiamo a che fare, però presente si tratta di uno strumento per un primo screening, perché casomai ci fosse, no? dei risultati, che in questo caso uno cioè, che altro si informa circa qualche specialista. Le indicazioni sono dettative. E sempre presenti dei fattori di letteratura legati all'età e alla scolarità. Infatti avete visto che c'è anche un'indicazione per aggiustare i punteggi in base all'età e alla scolarità. Presenta un forte effetto soffitto, si linea effetto. La maggior parte dei soggetti, cognitivamente normali e non, ottiene un punteggio maggiore, cioè immagino che tutti abbiate preso 30, non per fare questo, a meno che uno abbia una registrazione non si perde rispetto al giorno della settimana, quello che succede. Anche alcune persone con un iniziale deterioramento cognitivo, ma con un'alta scolarizzazione, possono ottenere un punteggio pari a 29-30. E quindi non viene fuori, no? Se c'è un deterioramento. E non è stato costruito essenzialmente sulla base di sintomi e patologie a risolto funzionale, come per esempio la malattia di Alzheimer. In un soggetto affetto da una patologia a risolto cognitivo, cibo, dice se il cibo, come ad esempio la malattia di Parkinson, può non evidenziare alcun deterioramento se non a stadi molto avanzati della malattia. Sì, cioè uno può essere funzionale e quindi sa rispondere a queste domande anche se c'è un problema. La somministrazione e interpretazione dei risultati deve essere effettuata da un medico psicologo abilitato. Ci si immagina che un medico psicologo abilitato, beh, anche per gli medici più raffinati, no, ma questo qui invece può essere un primo screening, una prima idea, una prima indicazione che c'è qualcosa che non va, anche se non è detto che rispondere non bene, no, sia necessariamente indice. Io verso le prime serie sbaglierei, insomma, no, così che anno siamo, me lo ricordo, ma il resto non lo so. Di sicuro non saprei fare i due pentagoni intrecciati. Bene, allora, vi dicevo, questo viene analizzato in questo articolo e quindi questa volta lo vogliamo insieme e lo utilizziamo come un altro esempio per fare la schedatura. Non è male visto che questa indagine, quindi non voglio dire che sia per forza sbagliata, anzi, insomma, è precisa nella sua verità. Allora, noi continuiamo con queste considerazioni che riguardano la validità e i concetti collegati. Abbiamo parlato di validità, dicendo che ci interessa saperlo perché vogliamo fare delle indagini che siano valide, cioè che effettivamente studino il fenomeno che vogliamo studiare e non qualcos'altro. Vogliamo anche delle ricerche che siano attendibili o affidabili, e cioè che facciano riferimento a strumenti che mi danno sempre gli stessi risultati, che non cambiano da una persona a un'altra. Non è affidabile il test che alla fine mi chiede un'interpretazione per cui io do 5 punti e il mio collega ne dà 19. Perché non ci siamo messi d'accordo su come si valutano, perché non sappiamo quali sono gli aspetti rilevanti e quindi valutiamo ognuno di noi da un voto, un numero, una misura e poi una valutazione. Per parlare di affidabilità, parto da una legge della scuola, quella che è stata chiamata la legge Gelmini, decreto Gelmini, che non so se voi avete incontrato, se sì, ok. Allora, in particolare questo articolo 3 della legge del 2008 che diceva: a partire dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria la valutazione si effettua tramite l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Cioè, introdusse il sistema di valutazione numerico, sostituendo quello basato sui giudizi. Allora c'è da notare che c'è stato tutto un altalenare di giudizi e voti. Nel 77 arrivano i giudizi, poi i giudizi vengono sostituiti dal voto nel 93, poi nel 96 erano i giudizi, nel 2008 dal voto e poi di recente anche si è parlato della reintroduzione di una valutazione alfabetica tipo A, B, C, D, C. Perché fu fatta? Cioè, ma sarà quello l'importante, che siano numeri o che siano giudizi? Ebbene sì, secondo il ministro dell'istruzione Gelmini, appunto, questa sostituzione fu fatta dicendo che così si poteva dare serietà all'istruzione. Il ministro dell'economia disse Sì, sì, perché i numeri sono una cosa precisa, i giudizi sono basati su formule ipocrite, psicopedagogiche, tautologiche, e invece dove non c'è un voto non viene fornita una reale informazione sull'andamento scolastico dello studente. Ora voi che avete già fatto e ragionato su questi aspetti, invece sapete che non è proprio così, cioè che giudizi, voti non sono così differenti. Prendiamo questo esempio. Allora, vediamo, c'è Francesco che ha preso buono in matematica, Luisa ottimo, le ragazze sono più brave. Quindi Luisa ha un risultato migliore di Francesco, si situa più in alto nella graduatoria della sua classe, anche se non è facile dire quanto, né dire se il suo ottimo corrisponde esattamente all'ottimo ottenuto dalla sua amica Lucia della classe accanto, e se e di quanto è inferiore dal distinto che ha preso in italiano, dato che la professoressa di italiano non dà mai ottimo. Quindi tutto questo, questa sorellina, no? Così per fare un'esemplificazione rispetto al fatto che i giudizi fanno parte di una scala di valutazione tipo ordinale in cui noi non sappiamo. Sappiamo solo che c'è una graduatoria, una gerarchia, ma non sappiamo di quanto un gradino sia maggiore o minore di un altro. Per esempio, questa è una scala ordinale, no? Una scala in cui c'è un crescere rispetto a una certa caratteristica. Per esempio, rispetto al possesso di titolo di studio, io posso dire sono 5 livelli, per esempio, nessun titolo, scuola elementare, media, scuola superiore, la laurea, poi c'è il PhD, c'è altre. Quindi una scala ordinale mi consente di fare delle graduatorie, di dividere in categorie che sono ordinate gerarchicamente, ma le distanze non sono uguali, perché io non posso dire, la scuola media è il doppio della scuola elementare o chi ha un diploma di scuola media superiore sa il triplo di quinto, non lo so, cioè sono cose senza senso quelle di ridurre a numeri le differenze tra questi scalini. Scale intervalli sono quelle che mi consentono di fare operazioni sui numeri che ottengo, ma rispetto ad aspetti come l'età, il peso, l'altezza. Posso dire 20 kg sono il doppio di 10 kg, ma difficilmente posso fare questo tipo di ragionamento anche sui voti. Prendiamo per esempio, vedete questo? Questo è un registro elettronico, no? E vediamo quali voti vengono dati. Come vedete ci sono dei voti che sono molto più ampi rispetto ad altri, cioè la differenza è che c'è tra 1 e 2, è la stessa che c'è tra un 6 e un 7, poi tra il 5 e il 7 c'è una suddivisione, perché c'è 5, 5 più, 5 e mezzo, 6 meno meno, 6 e mezzo, 7, 8, 9, no? Cioè per dire certe gamme, certi voti non vengono usati, altri invece sono molto dilatati. Quindi come faccio a dire che questi sono numeri di una scala ad intervalli che io posso sommare? E si tratterà comunque, per carità, di informazioni che possiamo mettere su una scala di tipo ordinale, ma difficilmente possiamo pensare che questa è una scala di intervalli. Questa è la pagella di Einstein, come vedete c'è appunti 5, 3, 4, no? Sarà perché è una scala diversa. Io so che era anche uno sono bravo a scuola, quindi evidentemente questi numeri sono diversi, no? Non era bravo perché era dislessico, però era bravissimo. Però diciamo che questa qui troviamo l'informazione che invece era una buona pagella, non dappertutto, come potete vedere. Quindi questa storiellina era per dire che non c'è differenza tra la scala di voti numerici da 1 a 0 a 10 e quella fondata sui giudizi che, e quelle che magari vengono usate in altri paesi che utilizzano lettere come A, B, C, tra l'altro in modo decrescente, cioè non c'è una differenza qualitativa o quantitativa tra una scala basata sui numeri, sui voti o una sui giudizi. Dipende da come vengono attribuiti, ma comunque non è che i numeri sono più scientifici o più meritocratici o più. Di questi argomenti si occupa la docimologia. Ne avevamo parlato quando abbiamo visto quella breve storia della pedagogia sperimentale, no? Vi dicevo che ci sono stati dei pedagogisti che ponevano dei paletti al tipo, al tipo di ricerca che si può fare in campo educativo, dicendo che comunque non era meglio non utilizzare strumenti come i test, come osservazioni di tipo quantitativo, perché non riuscivano, non si poteva riuscire ad avere un'idea così del ragazzo, del rapporto, no? Negli stessi anni, tuttavia, nasce anche la docimologia che si occupa di studio sistematico degli esami, dei sistemi di votazione e del comportamento degli esaminatori e degli esaminati. Cioè la docimologia è la scienza che si occupa degli esami, studia gli esami e i sistemi di votazione. Lo scopo della docimologia è stato limitare l'arbitrarietà, la soggettività della valutazione. Ora mi direte, beh, ma noi non ci occupiamo di scuola. Beh, non è vero, perché noi comunque valutiamo, no? Valutiamo la persona con il test, valutiamo i risultati di un'indagine, di una ricerca, di una sperimentazione. Quindi come attribuiamo misure e punteggi riguarda tutta questa scienza, la docimologia. Allora, la docimologia è un termine che è stato coniato negli anni 30 da Pierron. Pierron cosa fece? Fece un'indagine, però non solo lui, come dire, era un po' una problematica che è venuta fuori in quegli anni, che anche erano maturi, no? Erano maturi per cercare di avere una scuola che funzionava meglio, una scuola che avrebbe dato più persone di valore di quelle che insomma quando erano venuti fuori in un contesto in cui l'insegnamento non era tanto basato su principi interessanti e efficaci. Allora il Pierron cosa fece? Prese 6 gruppi di esaminatori, ciascun gruppo 5 insegnanti e gli diede da correggere 100 elaborati scritti, pensate voi, composizione, latino, inglese, matematica, filosofia, fisica. Dovettero appunto valutare 100 elaborati scritti utilizzando una scala a ventesimi. Cosa successe? Successe che i risultati ci fecero pensare tutti. Le prove ricevevano dei voti diversi dai vari valutatori, per cui una prova che era ritenuta tra le migliori da un esaminatore invece era ritenuta molto peggiore da un altro esaminatore. C'era uno scarto molto alto, c'era molta differenza. Venivano usate gambe diverse voti. Beh sì, questa è anche una cosa nota, no? Diciamo, il professore, quello lì, da 18 a tutti, quell'altro invece no, poi certi voci non si usano, non lo so, no, è una cosa spontanea.
Io non ho mai capito, no, infatti vabbè, ho due ragazzi a scuola, però come mai se una scaletta va da 10 a tot, uno dice in classe io partirò da 8, non esiste, la scaletta parte da 10, perché tu devi...
Ma da 8 in che senso?
No, le 10 non nella valutazione, no, nel senso, se c'è un parametro
è un problema che ci sono,
cioè, è così difficile da contenere.
Non è così condiviso che ci siano.
Penso che i ragazzi siano molto in confusione anche per questo tipo di, cioè non per loro, magari per loro, ma per come vengono valutati e perché non c'è una coerenza nella valutazione. E questo li mette molto in difficoltà.
Bene, dopo 70 anni siamo ancora lì.
Siamo ancora lì, a fare tre verifiche al giorno, ad avere valutazioni completamente diverse, una da un'altra professore senza rispettare questi parametri, che sono universali, che tutti dovrebbero
essere. Bene, dai, allora dopo voi, siete le nuove generazioni, dovete scuotere l'insegnante e convincerli a condividere, negoziare, spiegare i criteri e la gamma di voci. Sembra strano, no? Queste sono ricerche fatte negli anni 30 e cioè, la popolazione degli studenti lo riconosce, casca dal vero che si dice, no? Quando uno le fa, quindi è una cosa che non è così.
No, le conosce, ma non le vogliono, non le piace. Per me è diverso.
Non è vero che non le conosco proprio, però se vuoi avete...
partono da 10, perché io devo dire ai miei ragazzi il mio voto massimo è 8?
Perché non è d'accordo, ma è proprio 10,
però è giusto, no. Trasmettere questo, è giusto trasmettere questo ai ragazzi.
No, le vuole il massimo e poi me lo dice. Beh, c'è una insegnante che mi conosco e lei dice io non metto 10 a nessuno, non ci dice nessuno perché per essere 10 ne devi sapere, devi saperne più di me.
Sì. Quindi un numero che per sé non è necessario. se cosa fai? Decisioni sbagliate o... Comunque, diciamo che anche quando è nervoso posso usare delle gambe diverse, come ne accorgo, insomma, anche se faccio vedere su 29, se la sono invecchia, no? Ma il discorso è che nella ricerca di Pierron e in tante altre, perché questa è una ricerca che è stata spiegata molte volte, la qualità esterna sembrerebbe essere molto alta, in realtà storia è un po' importante. Perché? Perché noi guardiamo cose diverse dentro un compito. Quello che per me va bene, per un altro esaminatore invece no, e pertanto io per esempio il tema lo posso valutare molto bene perché globalmente lo trovo molto interessante. Il mio collega dice ad allora qui che è un problema di ortografia, questa cosa è insopportabile, e quindi lo passo. E quindi ci può essere una valutazione molto diversa con delle graduatorie che non concordano. Allora il punto successivamente potrebbe essere stato quello che bisognerebbe esplicitare. Non è tante volte non è esplicitato. Perché? Quali sono i criteri? Cos'è positivo? Cosa non lo è? Cosa oggetto di valutazione? In queste ricerche, nelle quali ciascun correttore valutava solo certe caratteristiche delle prove e si interpretava in modo personale da scattare. Ecco l'affidabilità, la possibilità che un certo compito, venga valutato sempre con lo stesso strumento, sempre con la stessa scala, è qui, no? Perché io faccio una ricerca con altri esaminatori, con altri sperimentatori, quando uno di noi si valuta in modo personale la scala, i risultati non sono confrontabili, perché quello che io se io a uno do 3 e i miei compagni da 5, perché poi abbiamo cose diverse, allora evidentemente non è che poi alla fine posso mettere tutto insieme a parte, non ha senso, no? Il problema di attendibilità, di affidabilità, non dire che sia sinonimi, ma sono molto simili, è un problema di avere uno strumento che mi consente di essere preciso e di avere sempre un punteggio coerente, costante e coerente. E quindi il lavoro di esplicitazione, di condivisione tra le persone che questi voti definiscono. Allora il punto dovrebbe essere che dovremmo prendere atto e considerare che la misurazione non è la valutazione, ok? Io dovrei tenere separati un momento, una fase in cui misuro, vedo, questi sono i 5 parametri che ci devono essere in questo compito, misuro quanto c'è. C'è il primo, c'è il secondo, c'è il terzo, il quarto, il quinto. Dopodiché decido qual è il livello buono, quanto ce ne deve essere per essere sufficiente, eccetera. Questo sia nella valutazione scolastica, diciamo, no? Così, però non solo, ma in tutte le fasi della ricerca, anche se ci pensate, perché dare un voto, in fondo, un voto a scuola, diciamo, in fondo è quasi come un processo di ricerca, no? Cioè faccio le stesse cose, dovrei fare le stesse cose quando faccio ricerca e quando do un voto, cioè in tutte e due le situazioni io dovrei trovare qual è il comportamento giusto, cioè io in una ricerca cosa faccio? Studio per esempio l'efficacia di un metodo di studio per la ritenzione del materiale, no? Chiedo a qualcuno di studiare un testo, per esempio sottolineando, usando il pennarello giallo molto più deformazioni sottolineate rispetto alle altre. Questa è la mia ricerca. Allora, dobbiamo inventare una teoria, misure, osservazioni, no? Cioè, abbiamo detto, un processo tipico è il processo di ricerca. Ho questa ipotesi, evidenziare le informazioni importanti col pennarello giallo ha un effetto ottimale sulla ritenzione del materiale sottolineato. Queste le cose. Come la verifico? Dico, beh, il conto, quante parole ci sono in un testo, poi chiedo a chi ha partecipato di ripetere tutto ciò che si ricorda e guardo quante parole si è ricordato. Allora, quello che sottolineava in giallo se ne ricorda 20, quello che non sottolineava se ne ricorda 5. Ho due misure, misurazioni. Dopodiché dico, ok, allora, quante ce ne sarebbero utili per essere un livello finale? Tutte e 5, non mi sono detto quello che ho detto, così. 100%. Allora, chi prende, chi si ricorda il 100% ha un risultato ottimale, migliore che potevo e ok. Chi invece se ne ricorda solo due ha un risultato basso e non è sufficiente. È insufficiente. Insomma, c'è sempre un momento in cui misuro quante parole di geografia, quanti nomi di capitali ti ricordi, circa. E c'è sempre un momento in cui do come un voto, no? Dico sì, questo è il livello ottimale oppure no, o il basso, o il zero. Cioè bisognerebbe distinguere i due momenti, perché altrimenti se io scelgo di fare tutto insieme, potrei confondermi, no? Cioè dico, quanto 5, no? Ma perché ho sbagliato? Quanto mi ho sbagliato? Perché 5 a me e alla mia amica invece 6 e secondo me non sa più di me, no? Cioè, ci deve essere una distinzione nella fase di misurazione e una fase di valutazione. Per aiutarvi, per ricordarmi meglio, perché se non faccio confusione, magari faccio riferimento a come è andato la volta precedente, oppure a un'altra persona che ha parlato. Quindi, per ridurre i problemi di soggettività della misurazione, ci dovrebbe essere uno sforzo per esplicitare cosa valuto, quando, come e con quali criteri. Poi magari sono soggettivo lo stesso, perché però se l'ho esplicitato faccio un tentativo di dire agli altri anche che cosa guarderò. Ci sono dei problemi nella osservazione dei nostri soggetti. Qui ne ho identificati tre. Allora, il primo riguarda il fatto che io mi faccio influenzare spesso da quello che sapevo, da quello che è successo prima. La mia percezione della persona che mi davanti, quella che parla, la mia passata esperienza con lui o lei influenza la mia valutazione accademica. Cioè io sono già, abbiamo fatto già un esame insieme, abbiamo già fatto qualcosa insieme, secondo me. Poi uno dei limiti della attenzione, mi distrago di memoria e non riesco a segnarmi bene cosa ha risposto, cosa. E poi ho dei limiti nella capacità di trovare degli indicatori significativi per stabilire se l'altro ha le conoscenze, abilità che potrei misurare. Questa parte lì, diciamo, noi l'abbiamo già più avete vista, no? Che talvolta trovare una misura, un indicatore giusto, che proprio misura quella cosa lì che voglio studiare, è difficile, magari a volte improvviso, e quindi in realtà quell'indicatore non è La persona è simpatica, attraente. Mi viene da pensare che probabilmente sarà anche intelligente, capace, brillante. Vi perdonerò anche facilmente magari degli errori. Per esempio, Lenny Sigal fa questa ricerca che è sulla valutazione delle attività accademiche e trova che allora l'esperienza è questo: loro danno delle foto di una donna attraente, di una meno attraente, a dei soggetti che sono studenti università, e quindi danno un testo ben scritto o non scritto e gli chiedono di dare un voto, di attribuire un voto. Cosa risulta? Risulta che le persone più belle hanno anche una votazione migliore. Io ho messo un bagnato, se mi dice anche. E poi che le persone meno attraenti vengono punite di più quando viene detto che quel testo manoscritto l'hanno scritto loro. Cioè c'è una maggiore tendenza a essere poco positivi nei confronti di persone attraenti, no? Invece nel caso delle persone dell'attraente c'è una tendenza a essere non dare il beneficio del dubbio, no?
Questo esperimento però era fasullo o del ripieno? Cioè la foto era
no, non c'entrava, era stato un laboratorio
per
no?
Vedere solo l'influenza.
Infatti la foto è sempre la stessa, sì, sì, no? Sì, cioè, sì. Quindi utilizzo un testo manoscritto per scritto e dico che la foto quella che sta lì, anche se non è vero, insomma, sì, sempre vengono scelte le persone di tipo. Pensavo che adesso salta. sono stati progressi, in questo caso positivamente, no? Ma in altri casi invece possono essere negativi gli effetti, perché possono invece portare via una sollecitazione, una spinta, e quindi la persona che si trova di fronte, non solo a scuola, ma pensiamo sul lavoro, tra compagni, può succedere, no? Con i figli, certo. Per esempio, l'effetto stereotipo è un effetto che è molto, insomma, può capitare, si osserva in tantissime condizioni. Adesso qui io avevo trovato un articolo, ma ce ne sono tanti, sull'effetto degli stereotipi nell'apprendimento della matematica. Volete fare 5 minuti di pausa? No? Allora, l'effetto stereotipo anch'esso ci serve per funzionare, perché sono scorciatoie, perché noi non possiamo, noi categorizziamo, schematizziamo e utilizziamo queste nostre conoscenze schematiche per farci un'idea delle persone con cui lavoriamo. Allora, questo articolo qui, vedete, di Carlo Tomasetto, ci dice che fino agli anni 90 le bambine e le donne sembravano avere delle capacità matematiche inferiori rispetto ai maschi. Poi si è visto che non è così nelle comparazioni internazionali, non è vero, però essere capaci non è necessariamente sinonimo di sentirsi capaci. Per cui anche ora, iscritte a ingegneria, iscritte a materie scientifiche, ci sono molte meno donne che uomini, ok? E perché? Perché questo, e in che senso siamo responsabili, in che senso possiamo cercare di modificare qualcosa? Allora, cosa succede? Tomasetto ci dice che gli stereotipi sono delle tendenze socialmente condivise, a volte positive, a volte negative, che noi abbiamo su un oggetto, un gruppo sociale. Qui, sulla base di uno stereotipo, le persone possono ritenere dei membri di un certo gruppo sociale. Per il solo fatto di appartenere a quel gruppo, quindi le donne, i zingari, i neri, gli sdavi. Solo per il fatto che appartengono a quel gruppo, hanno delle caratteristiche che hanno solo loro, insomma in modo particolare, e che le differenziano da altri gruppi. Come dicevo, la funzione degli stereotipi è economizzare risorse cognitive, perché così, sulla base degli stereotipi, io permetto, posso avere delle aspettative sul comportamento degli altri. D'altra parte, invece, gli stereotipi che colpiscono i gruppi svantaggiati sono un fondamento sul quale si possono fondare pregiudizi e comportamenti discriminatori. Per esempio, questa qui è una ricerca che studia questi stereotipi in favore degli studenti maschi. Che cosa succede in questa ricerca? Succede questo, che allora, anche qui vengono preparati dei curriculum, quindi c'è un curriculum che è particolarmente buono e particolarmente cattivo, no? Con il quale si iscrive all'università per chiedere un posto di tecnico di laboratorio. E questo curriculum, che è sempre lo stesso, viene messo una foto di una donna o di un uomo, qui uno studente di PhD di donna, uno studente di PhD di uomo, che presentano un curriculum all'Università di Harvard per fare il tecnico per 6 mesi, non so. cosa pensate che succeda? Viene, vengono qua intervistate, vengono viste le risposte, e cosa si trova? Si trova lì, ovviamente. Quelli d'anni in cui c'era la donna vengono accettati molto meno, viene proposto per loro uno stipendio più basso, e sono uomini e donne che danno questa valutazione, ok? Perché anche le donne hanno interiorizzato questa valutazione svalorizzante nei confronti delle altre donne. Quindi non sono solo gli uomini che perpetuano, come dire, una quasi giusta rivendicazione di classe, no? Che se te sei più ganso, è chiaro che puoi continuare a sentirti più ganso. Ma anche le donne hanno questo effetto. L'articolo di Tommasetto, questo, ci dice anche varie cose sulle bambine, che è interessante per noi, per me. E cioè, lo stereotipo c'è sulla matematica, ma non solo, pensiamoci. Io ho trovato ricerche che per esempio studiano lo stereotipo rispetto alla matematica, ma che ne so, all'informatica. Chi è più bravo, maschio o femmina, nell'informatica? Chi è più bravo negli sport?
Maschio, in genere, però anche adesso la donna.
Ma quello che succede? No, io sto parlando di stereotipo. Cioè, sto dicendo, secondo la, non so, la nonna, chi è più bravo? È maschio. Perché poi, una delle cose che notano è questa, che si tende ad attribuire un comportamento scolastico di successo al maschio sulla base delle sue capacità, alla bambina sulla base di quanto si è sforzato. Cioè, in un caso, se io vado male a scuola e sono un maschietto, è perché non ho studiato. Se sono una bambina è perché, anche se ho studiato, non sono stata capace, ok? Quindi si tende di più a svalorizzare, cioè a basare su caratteristiche interne negative il successo della femmina, invece caratteristiche interne positive, no? Perché se io non ho studiato, quando studio vado bene, poi invece. E poi sono le bambine stesse che acquisiscono questa autosvalutazione, per cui da molto piccole, da insomma quando arrivano alla scuola elementare, già viene interiorizzato almeno in modo implicito questa differenza. Sì, perché se io gli chiedo esplicitamente, ma secondo voi chi è più bravo a fare il casalino? Un ragazzo o una ragazza, nessuno mi dice il ragazzo, a parte. No, perché tutti, vedete, nessuno risponde, no? Le donne non sanno. Però poi nella scelta c'è questo pregiudizio implicito di cui magari non siamo neanche consapevoli, no? Però intanto preferiamo che quella cosa lì vada fatta, no? So, l'altro giorno ho preso il bus, c'era una autista donna. Questo aspetto è stato maltrattato, non è che si genere, tanto per dire. L'idraulico, ma l'idraulico no, deve essere uomo, vuol dire. E mettiamo il meccanico, che se uno può scegliere, no? Cioè, è subito, dire, uno non si rende neanche conto, no? Ma attribuisce. Così come poi invece su altri aspetti, lo stereotipo colpisce l'uomo, no? Non so, le ragazze sono più brave nel linguaggio, quindi chi scrive meglio, chi è il miglior insegnante delle lingue, quindi ci sono anche delle cose in cui a priori sulla base dei nostri stereotipi siamo pronti a dare delle valutazioni migliori a certe categorie rispetto ad altre. Il che, no? Certo, tornando a noi ora, a parte che sta sparata, tornando a noi, che cosa ci dice? Ci dice che noi, come ricercatori, come osservatori, come persone che vanno a prendere delle misure precise, possiamo farlo nella misura in cui teniamo atto, siamo consapevoli che ci possono essere certi tentativi, cioè tendenze comuni che riguardano magari la sopravvalutazione o l'attribuzione sbagliata delle cause a fattori che non c'entrano. E poi anche naturalmente come educatori invece devo dare la forza a tutti di capire cosa è vero e cosa no e non attribuire risultati sbagliati e risultati negativi a qualcuno per l'appartenenza a un gruppo sociale, no? Quindi voi dovete...
No, anche perché nel campo femminile giustamente noi possiamo rivendicare da poco certi ruoli.
Certo.
Anche come medici, per dire, una volta erano solo maschi, adesso invece alle donne che viene data la possibilità oppure affrontano la medicina, diciamo, superano anche i maschi. Però non viene mai usato
la statistica, no?
Sì.
Su questa.
No,
sì.
Anche come capacità, voglio dire, in certi punti sono molto più.
Ecco, però comunque i numeri di iscrizione all'università ci dicono che c'è una sproporzione. Sì, di avere un ruolo da
quanti maschi e quanti femmine.
Va bene se il fatto che essere femmina in un certo contesto può essere rilevante.
Ma sempre il fatto di essere donna, vedi questa cosa qua, perché tipo io dall'esperienza di lavoro che ho, avevo una capa donna e è andata tutto come dice lei. Però adesso ho un'altra che è uno splendore di persona e ha delle capacità straordinarie per far funzionare il gruppo, quindi non sempre le cose sono...
Sì, è questo il punto, no? Cioè, bisogna distinguere tra caratteristiche significative e altre che sono un po' accessorie, no? Cioè, è probabile che non è che le donne prototipate già fatto funzionare male la situazione, ma non avete saputo scegliere la persona che aveva caratteristiche rilevanti, no? Per cui se io tengo una persona che ha buone capacità di negoziazione, che ha buone capacità di fare lavorare le persone insieme, eccetera, indipendentemente dal fatto se è maschio o femmina, allora potrà andarsi e la cosa funzioni. A volte si sa che cambi piano senza che sia possibile scegliere le loro caratteristiche. A volte sono maschi, a volte sono femmine, quindi non fanno funzionare le cose, no? Ma non è il senso. Poi certo che tutto è collegato, tutto, c'è tutta la mia storia, le spalle, eccetera. Però se io trovo il modo di acquisire le persone che sanno far funzionare, non credo che sia il senso che...
Siamo sempre allora come gruppo, no? Il gruppo è lo
però
stesso.
La persona che è venuto capo...
Allora diciamo una cosa sì. Italia, nei team dove ci sono più femmine, in ufficio, c'è sempre, cioè, dove c'è un problema c'è una donna più uomini, forse perché sono di meno, accettano sempre più di buon grado, di silenzio, ok, portano avanti il loro lavoro, senza fare... Cioè, questa è la mia
però accettare un silenzio, no? Questa situazione vuol dire farla andare bene, vuol dire essere un po' fastidiosi e accomodanti.
Ma no, no, è un esempio da vedere, perché non c'è una parte della sua.
Io parlo della mia esperienza di 170 persone, quello mi fa.
Però, no, no, però, per il mio caso di due, che quello che mi ricorda è il catenamento, no? Cioè, le decisività, no? Le decisività non bisogna essere cosa che non ho. Quando tu darsi invece non si avvia la mente più rilevante, no? Cioè, non so, il noi ormai siamo in queste condizioni lì, no? Cioè, diciamo, cioè, con il terzo, ma perché le donne hanno una caratteristica,
ma è una statistica la mia.
La statistica è una, sa, 170 è un giorno in cui io Italia, no? Dell'euro. Certo sono tanti, ma ti posso dire che anche nel mio contesto di lavoro siamo tanti, perché ci sono circa 600 docenti all'università di Trieste, quindi il campione più grosso del suo.
Quanti maschi e quante, cioè in linea siete passati?
La mia visione soggettiva negli anni è che in alcuni contesti tengono ad esserci più uomini che donne, soprattutto i vertici.
Sì, i vertici sempre.
Sì, e quindi non so, ad esempio, ho studiato all'Università di Firenze magistero all'epoca. C'erano 90% di studentesse donne e però 90% di professori maschi che mi vengono. Perché la tenacia, no? uno sforzo, una
visione. Ma anche perché la donna ha tante altre cose da fare. Quindi.
No, secondo me lì non è una questione di capacità, però soggettivo lì, non fanno tutte le relazioni. Non è una questione di capacità, ma è una questione.